Intanto ringraziamo moltissimo gli esattori per la loro disponibilità. Al nostro appello, alla nostra richiesta di intervenire, hanno risposto subito sì. E per relatori di questo calibro non è facile dare la disponibilità in questo modo. Siamo arrivati alla terza giornata, speriamo che non sia la giornata, che sia soltanto la giornata conclusiva e non la giornata finale. Ve ne abbiamo già parlato della difficoltà dell'ermo, quindi non riprendo il discorso. Sappiate che però per noi il gruppo impegnato per noi è una perdita notevole e credo anche per tutta la città, vista la presenza numerosa di voi tutti. Allora, non farò la sintesi degli incontri precedenti, abbiamo sentito venerdì sera Alberto, abbiamo sentito il professor Petrella e abbiamo sentito Don Alessandro Santoro. Che messaggio ci ha dato Alberto? Mai Gesù ha proclamato i poveri beati, ha detto invece che la comunità ha l'onere di far uscire il povero dalla sua condizione. Il professor Petrella invece ha dimostrato che la povertà non è naturale e che l'impoverimento è un processo dinamico che si inverte solo se si modificano i fattori strutturali e la comunità costituisce uno degli elementi importanti. Don Alessandro Santoro ci ha subito provocato citando un ex direttore della Caritas Nigro: dimmi chi escludi e ti dirò chi sei. Il cambiamento è possibile attraverso un cambiamento culturale, personale e collettivo. Allora, noi oggi siamo più ottimisti perché abbiamo capito che da soli ci sentiamo solo impotenti, non andiamo da nessuna parte. Soltanto insieme possiamo provocare un cambiamento. D'altra parte, pensate a quello che ci ha detto Don Santoro: da soli non ce la faremo mai a cambiare dentro, lo possiamo fare solo se ci spingiamo insieme e ci teniamo per mano. Io sono un moderatore, per cui non voglio togliere spazio ai relatori, però volevo portarvi la testimonianza dei bambini. Io per il lavoro, per il ruolo che rivesto all'interno del tribunale, ascolto la voce dei bambini e vi assicuro che la crisi e la povertà incide moltissimo sul livello di serenità. Allora vi racconto tre storie molto brevi, alcuni brani dei colloqui che ho con loro e quindi è la loro voce. Scusate, mi sono dimenticata di dirvi in apertura, per piacere spegnete i cellulari, non è possibile che a tutte le riunioni, conferenze, eccetera, prima o poi qualche cellulare suona. È successo ieri, nonostante Ruffido avesse fatto l'appello, è successo venerdì sera. Allora, dalle parole dei bambini capirete come la povertà economica modifichi di fatto le relazioni familiari. Allora, Carlo è stato collocato in comunità con la sua mamma e i suoi due fratellini a causa delle violenze messe in atto dal padre nei confronti della madre. In luglio aveva pure subito lo sfratto giudiziario per morosità. Il minore ha raccontato: sto bene ora in comunità perché mangio tanto e non ci sono più rumori forti. Il mio papà era il più bravo del mondo, poi ha perso il lavoro e ha cominciato a bere e a giocare alle macchinette perché sperava di vincere tanti soldi. Alla mia domanda, se avessi una bacchetta magica, cosa mi chiederesti? Ci pensa un attimo e poi risponde: che qualcuno curi il mio papà per tornare tutti insieme in una bella casa, perché quella di prima è tutta rotta. Mio papà ha spaccato tutto. Gli ho riferito che il papà aveva già accettato di farsi curare e che un gruppo di operatori si stava quindi occupando di lui. Per il rientro a casa bisognava avere molta pazienza e aspettare, ma questo era l'obiettivo da raggiungere. Mi ha salutato con un gran sorriso. Fatima invece è una ragazzina di nazionalità marocchina che viene convocata, il fratellino è troppo piccolo per essere ascoltato in tribunale, viene convocato insieme agli operatori e al padre perché a scuola ha manifestato un calo di rendimento e un cambiamento repentino di umore. Alla convocazione è presente anche la moglie del padre, ma non madre dei minori. La minore afferma: da quando papà ha perduto il lavoro non si vive più, beve, è violento, ma non mi dica che ho detto queste cose perché mi ammazza, non scriva nulla. Chiedo alla moglie del padre se è disponibile a rispondere alle domande. Accetta e riferisce: salvate i bambini, io non posso fare nulla, non sono la loro mamma, ma mi raccomando, non dica al padre quello che gli ho detto, ho paura. Alla domanda: ma perché non denuncia le violenze ed esce di casa, signora? Lei risponde: mio marito percepisce 700 euro al mese. Dove vado? Ho una laurea in lingue, ma non ho trovato nulla. Durante le vacanze di Natale, due minori, Mario di anni 10 e Maria di anni 14, che vivono con la madre e di lei compagno, raggiungono il padre che con la compagna si è trasferito in un'altra regione. Il giorno del rientro i bambini si rifiutano di salire sull'auto e raccontano al padre di essere picchiati dal compagno della madre. Il padre li porta dai carabinieri, ai quali i minori esprimono la stessa intenzione. La situazione viene presa in carico dei servizi e segnalata al tribunale. Convoca i genitori e la minore, poiché Mario ha solo 10 anni. Ma Mario è in sala d'attesa e mi chiede di ascoltarlo. Accolgo la sua richiesta e lo ascolto subito. È un fiume in piena e dopo un'ora termina con questo racconto. Era tanto che io stavo male da mia mamma perché il suo compagno non mi piaceva, mi sgridava e mi picchiava. Ma quello che è successo una domenica pomeriggio è stato troppo. Deve sapere che dovevo fare i compiti sull'insieme e mentre l'insieme del cane, l'insieme del fiore li sapevo, non capivo qual era l'insieme dei mobili. Sono andato in camera da mia mamma per chiedere aiuto e, sa, stavano facendo quelle cose che fanno i grandi. Lui dopo un po' è arrivato in cucina e invece di chiedergli scusa mi ha dato dei calci nella schiena e mi ha urlato: non devi rompere il coglione, hai capito? Brutto bastardo che non sei altro. Mi tocca pure mantenerti, visto che tuo padre con la scusa che è in cassa integrazione non manda i soldi. La sorellina più grande mi ha riferito: quando ho visto quella scena ho pensato che dovevo fare qualche cosa per il mio fratellino e ho pensato, arriverà a Natale. Questo è un piccolo saggio, ma credo che ognuno di voi abbia capito bene che cosa intendevo dire quando dicevo che la povertà materiale provoca anche povertà nelle relazioni familiari. Io ho finito e passo la parola a Sergio Caserta. Poi Massimo Battisti, ma le ripresenta Roma la mano, Flavia Brantoni e Vito Manuso. Sergio Caserta fa parte del gruppo promotore dell'iniziativa Dichiariamo illegale la povertà, ne abbiamo sentito parlare anche ieri sera, e rappresenta l'associazione del Manifesto Ovviamente. A lui la parola. Allora, questa mattina loro ci dovranno dare dei segni di speranza e noi ne abbiamo tanto bisogno.
Buongiorno a tutti, grazie e scusatemi se sarò sicuramente emozionato per l'importanza di questo incontro e per i temi che riguarda. Mi ha colpito, siamo molto presi in questi ultimi tempi da Papa Francesco, che scrive, che è presente in modo molto incisivo nella, diciamo, all'attenzione della pubblica opinione e ci sorprende. Una frase in particolare dell'intervista di ieri sull'Avvenire, molto impegnativa perché trattava temi anche di teologia, ma una frase in particolare breve mi ha molto colpito. Il giornalista gli chiede in modo diretto e quasi sorprendente chi è Papa Bergoglio e lui dice, senza eludere la risposta, e già in questa domanda c'è molta novità secondo me, Sì, posso forse dire che sono un po' furbo, so muovermi, ma è vero che sono anche un po' ingenuo. Sì, ma la sintesi migliore, quella che mi viene più da dentro e che sento più vera, è proprio questa: sono un peccatore al quale il Signore ha guardato. Ecco, mi ha sorpreso molto e mi ha profondamente colpito questa frase da persona non credente, o nel senso tecnico del termine, nel senso classico del termine, perché è un modo per umanizzare e rendere immediatamente comprensibile, diciamo, il sistema di valori che il Papa vuole trasmettere. Ecco, credo che sia molto importante questo diverso modo di intervenire nella vicenda umana di questo pontefice, che parla direttamente alla testa e al cuore della gente. Noi siamo impegnati come gruppo che si chiama Bending Poverty, cioè cancelliamo la povertà, rendiamo illegale entro il 2018. 2018 è una data che si ricongiunge al 70° anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, una campagna internazionale che vorrebbe ambiziosamente, molto ambiziosamente, rendere illegale la povertà, cioè contrastare e cercare di eliminare quelle che noi chiamiamo le fabbriche della povertà, cioè il sistema di leggi, di istituzioni e di azioni concrete che costringono alla povertà. La campagna si basa su principi di carattere generale, su campagne e su azioni concrete. È all'inizio e al secondo anno ed è già diffusa in un certo numero di paesi, tra cui il Belgio, il Camerun, alcuni paesi indonesiani e del Sud America. Promotore il professor Riccardo Petrella, che era qui, è noto per essere un economista della solidarietà e dei diritti e dei beni comuni. Tra i principi, che sono 12 complessivamente alla base di questo progetto, mi sembra opportuno segnalare alcuni per non tediarli, ma che sono secondo me particolarmente significativi. Nessuno nasce povero né sceglie di esserlo, se ne è parlato ieri. La povertà non è uno stato naturale, ma è qualcosa che è legato profondamente al divenire concreto della vita. Si nasce in una condizione di povertà, ma essa non è una condizione fisiologica, è una condizione che può cambiare. L'impoverimento è figlio di una cultura che non crede nei diritti, e questo credo che sia altrettanto chiaro ed evidente, cioè senza i diritti non c'è la possibilità di un miglioramento sociale, quindi di superamento della povertà. La povertà è innanzitutto la lotta contro la ricchezza ineguale, ingiusta e predatrice. Questo già disegna un elemento molto chiaro del tipo di azione che questa campagna intende svolgere, un'azione di carattere educativo, formativo, ma anche attivamente concreta per contrastare le fabbriche della povertà. Infine, le politiche di riduzione e di eliminazione della povertà negli ultimi 40 anni sono fallite perché si sono attaccati i sintomi, cioè le misure curative al limite, e adesso neanche più, e non le cause, cioè le misure risolutive. Abbiamo avuto, diciamo, un modo di intervenire sui fattori di povertà non efficace, perché la povertà in questi ultimi 40 anni non è diminuita, ma è aumentata a livello mondiale e colpisce anche i paesi come il nostro, che in qualche modo ritenevano di aver superato una condizione di tendenza all'impoverimento. Ecco, questo sistema, diciamo, di principi si fonda su campagne concrete che riguardano essenzialmente la lotta per la difesa dei beni comuni, lotta che oggi è molto concreta perché significa difendere una condizione di vita che è stata messa in discussione dal pensiero unico liberista, che riteneva che i diritti, e ritiene che i diritti non siano più tali, ma siano delle concessioni o al massimo dei premi. Lo abbiamo visto con la trasformazione di importanti settori dell'economia da pubblico a privato. Il fatto che l'acqua, oppure la scuola, oppure la casa, la stessa possibilità di muoversi, non siano più un diritto, ma divengano sempre più beni da commerciare nel sistema finanziario, da privatizzare, quindi sottratti all'utilizzo di tutti, è un elemento che tende a togliere questi diritti e quindi a ridurre la ricchezza delle persone, che non è una ricchezza, non è tale solo perché è basata sulla possibilità di spendere dei soldi, tutt'altro, ma è data dal fatto che le persone possono accedere a una condizione di vita che è data anche da un sistema di servizi. Quindi combattere l'abolizione dei beni comuni, costruire nuove comunità, cioè costruire comunità che siano fondate sulla solidarietà, sull'utilizzo sociale dei beni, sull'aiuto reciproco, sul risparmio energetico, su nuovi stili di consumi, su nuovi stili di vita, su quel diffusissimo sistema microeconomico, ma che nel suo insieme diventa anche macroeconomico, di azione per rendere, diciamo, la vita degli altri migliore attraverso la solidarietà attiva. E voi ne siete un esempio, e anche io mi associo alla campagna per la quale questo posto deve rimanere attivamente impegnato e vissuto per la difesa dei beni e dei valori per i quali esiste, e non, diciamo, relegato ad attività che non sono in linea con quello per cui è diventato questo l'Eremo di Ronzano, questa presenza importante che è. Quindi azioni tendenti a difendere, a valorizzare gli esempi, che sono tantissimi, perché dalle società di mutuo soccorso alle società e ai gruppi di acquisto, alle comunità solidali, all'autocostruzione, al riciclo e al riuso dei beni, quindi a una società non più orientata al consumismo, tutto questo insieme di pratiche e di comportamenti va difeso e valorizzato. Però l'aspetto, diciamo, più importante e pregnante di questa campagna è quello di incidere direttamente, diciamo, su quelle fabbriche della povertà. Cioè, per fabbriche di povertà si intendono appunto quelle azioni che tendono a limitare la possibilità delle persone di accedere ai beni. Quindi parliamo di che cosa? Della finanza. La finanza è diventata oggi il dominio del sistema economico. La liberalizzazione dei mercati finanziari e la liberalizzazione di circolazione dei capitali ha determinato, nel corso soprattutto degli ultimi 20 anni, il fatto che i capitali vanno dove riescono a realizzare maggiori profitti. Questo indipendentemente dal fatto che questi profitti sono realizzati con lo sfruttamento dell'uomo e attraverso pratiche odiose e ingiuste. Non solo, ma i capitali si allocano dove riescono ad evadere anche la giusta tassazione, quindi non solo si accumulano dove si riproducono dove è più conveniente, indipendentemente da quello che concerne la vita degli uomini e ciò che consegue sulla vita degli uomini, ma poi si vanno ad allocare dove riescono anche a non pagare la giusta tassa, la giusta mercede, quindi compiono un doppio delitto. Non è rilevante che l'esplosione dei paesi, dei paradisi fiscali, le cosiddette isole del tesoro, si è diffuso anche all'interno della nostra stessa Europa, anche nel nostro paese, e è diventato difficilissimo, se non impossibile, contrastare questo fenomeno di occultamento dei capitali. Mentre invece i capitali circolano liberamente, agli uomini è impedito di circolare liberamente. Gli uomini sono costretti molte volte nelle loro condizioni, diciamo, di miseria e di sottomissione. E questa è l'altra azione che noi intendiamo fare, cioè liberare la possibilità dei movimenti dell'uomo e riconoscere il diritto agli uomini di migliorare la loro condizione di vita. Questo significa per noi concretamente chiudere i centri di immigrazione, i CIE, e combattere in modo molto deciso contro le forme di sfruttamento dei cittadini migranti e dei poveri, come per esempio avviene con la diffusione abnorme del caporalato e anche con forme spurie di cooperazione. Noi che siamo un paese con una grande tradizione cooperativistica, lo dico da cooperatore, vediamo l'insorgere, lo svilupparsi di false cooperative che sfruttano la manodopera, soprattutto dei cittadini in condizioni di difficoltà, dei migranti, dei cittadini stranieri, trattandoli come schiavi, costringendoli in condizioni di vita inumane. Quindi l'illegalità della migrazione si sposa con l'illegalità del lavoro, con lo sviluppo del lavoro nero, e questo è un altro tema che richiede un'azione concreta. Abbiamo incontrato proprio l'altro ieri il ministro Kyenge, con cui abbiamo discusso queste proposte. Il ministero è impegnato in questa campagna proprio a difesa per l'eliminazione dei CIE, per combattere queste forme di sfruttamento ingiusto, e si è creata una forte condivisione e un impegno reciproco. È molto importante, secondo me, che al ministro Kyenge vada la solidarietà di tutti, perché è assurdo che in un paese democratico e civile come il nostro ci possa ancora essere alla vicepresidenza del Senato una persona che ha offeso la dignità non del ministro Kyenge, ma di tutto il nostro paese, precipitando in una condizione di vergogna. Quindi libertà degli uomini e non libertà dei capitali, questa credo che sia una delle chiavi di interpretazione di un cambiamento possibile, che appunto noi dobbiamo ridare speranza alla possibilità di un cambiamento. Questa speranza va data dal fatto che la nostra azione concreta di uomini, di donne, di esseri umani, anche se isolata, anche se minoritaria, anche se in condizioni di difficoltà, e comunque può essere parte di un movimento molto più ampio. Mi ha colpito ieri la domanda posta da Daniele, ero qui all'altra presentazione, quando ha detto: io ho una macchina che posseggo da 23 anni, ho una macchina che posseggo, mi sentite, da 23 anni, e sono indeciso se cambiare. Poi in realtà l'ha cambiata, perché da un lato mi dico: io mi comporto come il Vangelo dice e quindi cerco di avere un comportamento morigerato; dall'altra vorrei invece non andare contro l'esigenza della produzione e quindi del lavoro degli operai. Ma questa contraddizione, che è una contraddizione reale, a parere mio, gli ho risposto, e forse non in modo soddisfacente, non è un problema che riguarda l'uomo in quanto tale come singolo, certamente sì, perché lo stile di vita lo decidiamo anche noi, e le decisioni abbiamo il libero arbitrio per decidere, ma deriva anche da un'azione collettiva che è il frutto di una cultura. E quindi vengo all'ultimo capitolo della nostra azione: è il cambiamento, e soprattutto un cambiamento culturale, è un cambiamento nella concezione di vita, per la quale diciamo noi dobbiamo contrastare non più in modo passivo quelle suggestioni che ci sono state fornite da una falsa coscienza di una civiltà tutta votata all'immagine, e che ci appare normale poter consumare qualunque cosa, anche i nostri principi e i nostri valori, in nome diciamo di un consumismo materiale. Il bisogno di un altro ordine di valori e di una società, di una civiltà basata sulla misura, il che non significa sul pauperismo, tutt'altro, ma diciamo su un giusto equilibrio tra vita dignitosa e rispetto degli altri e dell'ambiente, delle compatibilità che il mondo oggi determina, ci costringe a valutare, ci richiede di valutare. Questo cambiamento culturale ci richiede di contrastare quelle forme perduranti di alterazione del senso di questi valori, che secondo parere mio sono dati proprio da questa subcultura mediatica di una civiltà dell'immagine che fa dell'uomo solamente merce, cioè quello che l'uomo riesce a consumare. Quindi un profondo cambiamento culturale che significa una lotta politica. E qui vorrei richiamare un altro pensatore, che secondo me non è molto lontano da Papa Bergoglio dal punto di vista ideale. Cioè, Gramsci parlava della frattura tra intellettuali e semplici. Come può essere sanata? Può essere sanata da quella politica che non tende a mantenere i semplici nella loro filosofia primitiva del senso comune, ma invece a condurre a una concezione superiore della vita. L'azione politica realizzata dalla filosofia della prassi, quella che lui così chiamava il marxismo, serve a costruire un blocco intellettuale e morale che renda politicamente possibile un progresso intellettuale di massa. La via che conduce al suo termine centrale, all'egemonia delle classi subalterne, passa dunque per una riforma culturale e morale della società. E qui abbiamo con noi Monsignor Bettazzi. Io sono stato educato dalle lettere di Berlinguer e di Monsignor Bettazzi in un'altra epoca, e credo che dovremmo ricostruire quel clima di laboriosa condivisione tra coloro che hanno un pensiero laico e comunque credono nel bene comune, e la forza innegabilmente rivoluzionaria anche della Chiesa Cattolica. Grazie.
chiesto di cambiare stile di vita, ci ha chiesto di fare un salto e un cambio dal punto di vista culturale. Difficilissimo, perché siamo stati educati a consumare, appunto, e quindi rivoluzionare la nostra scala di valore, il nostro stile di vita non è un'operazione facile. Però, come dicevo prima, dobbiamo farlo e farlo insieme, dobbiamo aiutarci a vicenda, perché viene dal profondo questo cambiamento, non è soltanto un cambiamento di forma, è un cambiamento di sostanza. E poi lo ringraziamo perché stanno facendo delle cose concrete, non parlo dei massimi sistemi, no, si stanno impegnando affinché, diceva, quelli che erano diritti adesso sono concessioni, ma devono ritornare diritti. Adesso do la parola a Massimo Battisti. Massimo Battisti da anni lavora con i cosiddetti ultimi, è il presidente dell'Opera Padre Marella.
Responsabile.
Se
no vengo cancellato subito da
te. Massimo, scusa, è responsabile, non l'ho letto, l'ho detto così. Allora, è responsabile dell'Opera Padre Marella. Io che non sono più giovane, lo ricordo ancora Padre Marella all'angolo di Via Cavatore. Bene. L'opera Padre Marella credo che sia, diciamo così, la struttura deputata proprio ad accogliere la povertà. E quindi anche lui ci parlerà delle persone che accolgono, dei bisogni che portano e delle risposte che ricevono. A te Massimo.
Grazie.
Quando la professoressa Galli mi ha coinvolto in questo convegno, effettivamente ero un po' perplesso, nel senso che c'era un po' l'imbarazzo di poter partecipare a un convegno con relatori così illustri, ma dall'altro anche di poter intervenire su un tema così complesso, perché è ancorato su due concetti chiave come povertà e speranza, che spesso vengono visti anche in contraddizione, perché quando si parla di povertà non ci si riferisce soltanto a una povertà, a una perdita di beni, di risorse, ma spesso e volentieri di una perdita di speranza. Per cui io sono un operatore sociale, voglio portare un contributo soprattutto dal mio punto di vista, dalla mia specifica realtà, che consente in qualche modo tutti i giorni di respirare tutta una serie di questioni, di situazioni, di fratture, di microfratture che in qualche modo costituiscono un po' il tema della giornata. Contrariamente un po' alle mie abitudini, riporterò un contributo scritto, proprio perché non volevo in qualche modo farmi prendere un po' dall'enfasi, dell'esperienza, della pancia, perché noi imparatori sociali lavoriamo soprattutto di pancia, ma ci tenevo di portare alla vostra attenzione alcune riflessioni molto semplici, molto concrete, ma che possono in qualche modo essere inserite all'interno di questo cammino che da tre giorni state compiendo. Innanzitutto mi presento. Io sono, come diceva la professoressa Galli, da troppo tempo ormai da Dina Galli, ma per me rimane sempre la professoressa. Ho la sindrome da studente, per cui di fronte ai miei professori non sarò mai perfettamente sereno e a posto, quindi avrò sempre l'impressione di aver dimenticato qualche materia da studiare.
Tra l'altro è stato un bravissimo studente, quindi.
Che ha pagato ovviamente. Sì, anche perché sono anche nella specialistica, per cui mi raccomando, ricordatevi di me quando giungerà il momento. Allora, come diceva Dina Galli, la mia prof, io appartengo a una realtà profondamente radicata nel territorio, che è quella dell'Opera Marella. L'Opera Marella è una realtà complessa e articolata, e come tutte le cose di questo mondo, certo non è perfetta, non è esente da critiche e da contraddizioni, ma in compenso è una realtà profondamente radicata nel territorio, e uno dei suoi indubbi meriti è sempre stato quello, essendo una realtà di frontiera, di captare, di intercettare, magari prima che altri osservatori, i nuovi bisogni della nostra società e di avvertire quei segni di impoverimento che ci costringono ad attivare in maniera sollecita nuove e più efficaci strategie. Ecco quindi la storia dell'opera Marella caratterizzata dalla creazione di alcune esperienze significative che per certi versi sono state di avanguardia rispetto al sistema di welfare comunemente noto. Il pronto soccorso sociale, nato in via del lavoro, tuttora esistente, la comunità di Padova per tossicodipendenti, la prima sul territorio della provincia di Bologna, creata più di 30 anni fa, e la mia struttura, il centro per lavoratori in difficoltà alloggiativa, che dirigo ormai da 18 anni. L'immagine dell'opera, in effetti, era sempre stata legata tradizionalmente a quella dei centinaia delle centinaia di orfani o comunque di bambini provenienti da famiglie svantaggiate, che potevano però trovare nell'opera un luogo sicuro e protetto dove poter acquisire un'educazione e una formazione necessaria per affrontare le tante difficoltà della vita. Ma alla fine degli anni Ottanta si sviluppa una riflessione, direi fondamentale per chi opera nel sociale su questo territorio, soprattutto di fronte alle prime visibili crepe del welfare locale. Non più attrezzato per affrontare le sfide imposte da quelle che da tempo chiamiamo nuove povertà e che si differenziavano da quelle tradizionali, valutabili in termini meramente economici e materiali, in quanto principalmente ascrivibili ad un disagio di natura più esistenziale. Non parlavamo più di ferite del corpo, ma di ferite dell'anima. Ecco allora che l'opera Marella reagisce e si impegna completamente. Da un lato il pronto soccorso sociale, il via del lavoro, sia la più bassa soglia di accesso offerta alla persona che per la prima volta si avvicina alla nostra organizzazione cercando un primo punto di riferimento. E dall'altro il centro sociale per lavoratori in difficoltà, ossia quel centro sorto nel marzo del 1995 a San Lazzaro, all'interno della città dei ragazzi che molti di voi conoscono, destinato ad accogliere i lavoratori, sia italiani che stranieri, che pur forti di un contratto di lavoro si trovavano poi per vari motivi privi di alloggio. La mia struttura è solo un pensionato? Nel corso degli anni, la realtà che dirigo ha dovuto progressivamente adattarsi a nuove esigenze, i nuovi bisogni che continuavano a bussare e che ci costringevano sicuramente a dover rivedere costantemente il modello organizzativo originario. Vi do un brevissimo escurso storico, tanto per poter in qualche modo contestualizzarlo. La mia struttura nasce nel 95, come dicevo, accoglie 30 ospiti, distribuiti in camere da tre posti, con inserimenti misti italiani e stranieri, proprio per favorire fin dagli aspetti più semplici di vita quotidiana il difficile processo di integrazione. Tempo massimo di permanenza, visto che sono lavoratori, i 12 mesi, servizi di vitto, di alloggio e lavanderia, tutti i bisogni primari. E accoglienza destinata soprattutto ai lavoratori stagionali. Un tempo c'erano soprattutto i trimestrali, quelli delle poste, così come le piccole immigrazioni che venivano magari dal sud Italia. Età media sotto i 30 anni, spesso con un buon rapporto, un buon supporto familiare, con cui normalmente interagivo, nel senso che le mamme mi chiamavano per sapere come stava il loro figliuolo. Avevo a disposizione solo qualche obiettore e il personale addetto ai principali servizi, quindi cucina e lavanderia. Tante sono le persone che sono transitate in questo progetto. Più di 1000. Sono 1000 storie, si sono intrecciate in maniera significativa con la mia struttura e tante, pur facendo regolari richieste, pur in possesso di un regolare contratto di lavoro, sono rimaste fuori. E quando intendo fuori, non intendo semplicemente fuori da un'ipotetica lista di attesa. Almeno il 30% delle richieste erano di persone che vivevano in strada, in macchina, nella sala d'attesa della stazione, ma di giorno andavano regolarmente al lavoro. Spero sia chiaro il target di cui stiamo parlando. Parliamo di lavoratori, ossia di persone titolari di regolare contratto di lavoro in difficoltà alloggiativa, senza casa. Ma attenzione, non mi riferisco soltanto ai miei ospiti stranieri. Per loro è purtroppo chiara la natura dell'handicap che li costringe in una condizione di esclusione sociale, le cui cause non sono troppo misteriose. Forse alcuni di voi ricorderanno una lusinghiera indagine condotta sulle principali metropoli italiane e pubblicata con molta enfasi dai quotidiani locali, per cui veniva indicata Bologna come la città che aveva il fantastico primato del 95% dei padroni di casa che non volevano stranieri tra i propri inquilini. Oggi la devastante crisi economica ha reso anche i padroni di casa un po' meno schizzinosi. Mi riferisco invece ai lavoratori italiani, ossia quel prototipo di cittadino sul quale, ai sensi del primo articolo della nostra Costituzione, è costruito l'intera situazione. sistema democratico. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Anche a Bologna questo prototipo di cittadino su cui è fondato l'intero sistema democratico può diventare un nuovo modello, ma rispetto ai vecchi molto più vulnerabili. Alla fine degli anni 90 ho avuto modo di collaborare con l'università. Nacque una riflessione che, partendo dalla tradizione del concetto di povertà, quindi, come diceva anche il dottor Caserta, uno status definito secondo precisi indicatori economici e soglie di accesso, voleva invece arrivare ad esplorare una situazione molto meno statica, che passando attraverso una dinamica processuale costruita su un tessuto di precarietà e di fragilità, ci conduceva a quella dimensione che all'inizio chiamo vulnerabilità, che apparentemente doveva essere estranea con la condizione tipo del mio lavoratore ospite, ma che fondava invece tutte le sue certezze sull'autonomia economica, sul suo stipendio, su tutte quelle piccole sicurezze che potevo offrirgli, ma che invece stava condizionando ogni giorno la strategia di intervento della mia struttura. Si delineano quindi nuovi contorni di nuovo tipo di povertà, molto più pericolosa perché più impalpabile e perché dal cui rischio nessuno di noi può sentirsi al sicuro. È stato in effetti un faticoso cammino che ha costretto l'operatore sociale, che solitamente è portato a correre, a lavorare in testa bassa, per fronteggiare le mille richieste, a fermarsi, a riflettere, a pensare, a raccogliere gli infiniti stimoli che gli provenivano dall'analisi delle storie di vita che doveva ascoltare e cominciare a riconoscere e a comprendere. Capire uno scenario che andava, che anzi va continuamente modificandosi, quasi inconsapevolmente, sotto i propri occhi, per cercare di modellare la struttura di accoglienza che doveva realizzare secondo nuove esigenze, non sempre facilmente decifrabili. Rispetto al modello del 95, sono mutate alcune essenziali caratteristiche, pur rimanendo all'interno della tipologia originaria. Stiamo parlando sempre di lavoratori, di quelle persone che ogni giorno troviamo sedute accanto a noi sull'autobus mentre ci richiamo al lavoro, o che incontriamo al supermercato, o al bar per un veloce caffè. L'età media si è alzata però, ben oltre i 30 anni, con frequenti punte oltre i 40 e i 50, e le ragioni che portano a bussare alla nostra porta sono più articolate e complesse. Un separato che deve improvvisamente lasciare l'abitazione alla moglie e ai propri figli, lavoratori che attraverso i contratti temporanei non riescono più a garantire mensilmente l'affitto e si trovano alla fine sfrattati, e infine quella fascia di lavoratori fragili, magari anche di una certa età, che associano una condizione di precarietà economica vissuti di dipendenza, magari passata, ma l'ex tossico fa ancora paura, vissuti di alcolista, che per molti è invisibile, non ce ne accorgiamo, o che ha improvvisamente scoperto l'ossessione prodotta dalle slot machine, ormai presenti in ogni bar, e comunque molti accomunati da un profondo e lacerante senso di abbandono e di solitudine, deprivati di quel minimo di reti sociali che deve proteggere ognuno di noi, la famiglia, i genitori, gli amici, la parrocchia o il partito. E anche tra chi può vantare la fortuna di poter godere di un regolare stipendio, emergono gravi situazioni di incapacità a gestire il denaro che rende irraggiungibile ogni prospettiva di autonomia. Se andate a parlare con alcuni finanziari o alcuni direttori di alcuni grandi centri commerciali, vi potrà dire quanto la sofferenza rispetto a chi compra a rate dei beni che apparentemente potrebbero essere superflui, telefonini di ultima generazione, televisori o altre cose, spesso e volentieri questo mette in crisi, perché sul momento uno può pensare di averne assolutamente bisogno, comincia ad accendere una forma di finanziamento e poi non riesce più a pagarlo. E a questo punto la situazione è ormai deteriorata e compromessa. E anche la quotidianità è diventata oggetto di riflessione e di attenzione. Nel momento in cui capisci che la solitudine e la depressione che ne consegue sono i veri nemici da combattere, in un mondo come quello attuale, dove anche un semplice saluto, in un mondo sempre più asettico, sempre più silenzioso, un ciao come stai dopo una lunga giornata di lavoro, assume un'importanza fondamentale, soprattutto quando è l'unica espressione amichevole che ti viene rivolta in tutta la giornata. Qualche anno fa incontrai uno dei miei ospiti che era appena arrivato dalla Calabria, tutto molto contento e felice perché finalmente aveva un lavoro, ancora un telefonino che allora veramente era all'avanguardia. E il primo giorno lo fa vedere a tutti, comincia a far vedere le funzioni, i giochi, e suscitando ovviamente l'attenzione e anche un po' l'invidia degli altri compagni di stanza. Il secondo giorno scopre invece le funzioni delle foto e quindi tempesta assolutamente di foto tutti i compagni di stanza. E il terzo giorno, nuova conquista, comincia invece a scoprire le funzioni della musica, per cui è un concerto continuo. L'insofferenza in qualche modo, un po' il logoramento dei compagni comincia a diventare palpabile ed io cominciavo ad essere un po' preoccupato. Il quarto giorno comincio a girare un po' per la ricognizione della comunità e trovo abbandonato sul tavolo in biblioteca il famigerato telefonico. Mi parlo subito perché sapevo che era un oggetto di desiderio, lo recupero immediatamente e vado a cercare il ragazzo. Busso alla stanza, lo trovo che sonnecchia. E tutto orgoglioso della mia impresa gli consegno nelle mani il telefonino. Lui lo guarda con aria distratta, lo appoggia sul comodino e si gira dall'altra parte. Dice: rimango molto male, chiedo spiegazione, ma perché era così importante per te, era la tua ragione di vita? Lui mi guarda, rimane un attimo in silenzio e mi risponde: ma tanto non mi chiama nessuno. E quindi, nel momento in cui il confine tra dentro e fuori, tra sano e malato, tra normale e diverso, si fa sempre più labile, diminuisce inevitabilmente la distanza tra operatore ed ospite, accomunata da un reciproco processo di riconoscimento delle rispettive difficoltà e fragilità. Perché è chiaro che dietro queste storie di povertà e di solitudine si può nascondere ognuno di noi. Per tutta la comunità, per i miei operatori, per gli ospiti, io ovviamente vengo chiamato, che con un po' di ironia, il grande capo. E quando incontro in ufficio, per qualche colloquio, uno dei miei ospiti, spesso osservo il loro sguardo smarrito e confuso. Uno sguardo però che non posso dimenticare, perché lo gelisco nei miei occhi, all'indomani di una grave esperienza personale che mi mise profondamente in crisi. Per un cattolico un divorzio lascia forti tracce e forti ferite. E ancora oggi mi chiedo, se non avessi avuto una rete familiare e lavorativa così forte, i percorsi che ti portano a trovarti un giorno seduto al di qua piuttosto che al di là di quella scrivania sono sempre così chiari, certi e determinati? Io me lo sto chiedendo. E tutto questo in un contesto locale e nazionale dove il modello di benessere viene esasperato in continuazione mediante l'affermazione di indicatori del successo personale quanto mai discutibili, ma inseriti in una realtà come la nostra sono solo fattori di stare di frustrazione. Il telefonino è uno di questi. La macchina nuova, anche se Daniele è tipato perché la mia ne ha 24 di anni, ce la giochiamo tutta. È chiaro che l'asse tradizionale dei bisogni materiali su cui poggia la nostra esistenza, casa e lavoro, rimane fondamentale per qualunque progetto di vita, ma è un asse sempre più fragile. C'è ancora un grave problema di carenza di edilizia popolare. Si preferisce favorire nuovi insediamenti alloggiativi senza alcuna certezza che siano assorbiti da una domanda sempre più ridotta, mentre la crisi economica mette a repentaglio la stabilità di un sempre crescente numero di famiglie a rischio concreto di sfratto. E al contempo si è rinunciato a realizzare, come per esempio a Bologna, il tanto sollecitato albergo popolare, forse perché la ricezione alberghiera da 100 euro a notte ti dà meno problemi ed è più appetibile. Si parlava prima di lavoro. I lavori interinali temporanei avevano probabilmente la funzione di rendere più flessibile il mondo del lavoro, da sempre considerato troppo rigido. Però produce una situazione di costante precarietà e insicurezza per cui non puoi più progettare, investire sulla tua vita e magari, perché no, pensare a farti una famiglia. Tutto ciò ha creato un baratro sempre più profondo tra benessere ed esclusione sociale, allargando sempre più le fasce cosiddette a rischio. E poi vogliamo parlare anche a Bologna di lavoro nero, di mancato pagamento dei contratti degli stipendi, di sfruttamento, si parlava prima di caporalato, le borse lavoro che ormai sono diventate forme di alternativa alla mancanza di opportunità lavorative, e basta un semplice infortunio o una malattia per cancellare tutte le tue certezze. Il modello cittadino di accoglienza e di vivibilità di Bologna, ma come di altre metropoli, sta cambiando. Il sistema sociale di cui ci stiamo tanto vantati per lunghi anni è eroso dalle continue contrazioni delle risorse disponibili. per cui gli interventi si riducono a tamponare situazioni più tragiche, ma senza un'efficace politica sociale, queste situazioni a rischio stanno esplodendo, con conseguenze ricadute anche sul piano economico e sociale ben più gravi. Sto arrivando alla fine, ma voglio adesso toccare una parte che mi riguarda come cittadino da troppo da vicino. E si sta trasformando sempre più anche il nostro sistema in un sistema anaffettivo e burocratizzato, dove le persone diventano semplici numeri e pratiche, perdendo la loro dimensione umana, e dove anche il semplice riconoscimento, lo diceva prima il dottor Caserta, di un diritto acquisito finisce per impantanarsi in tortuosi labirinti provocati dalle discrezionalità morali del funzionario di turno. Voglio concludere con una storia, in modo tale da poter dare un volto e una dimensione concreta a quello che sto dicendo. Vi racconto la storia di Ali, uno dei miei ragazzi, un mio lavoratore. Ali è in Italia da diversi anni, perde il lavoro a causa della crisi, ha da poco chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e ha una ricevuta della questura nel portafoglio. Il lavoro però non arriva. È in comunità da mesi e il suo anno a disposizione sta per concludersi. In più il permesso tarda ad arrivare e da lì si sente con l'acqua alla gola. Ad un certo punto, grazie ad un corso fatto attraverso l'Opera Marella, si ricollega a una ditta che aveva consentito appunto di svolgere al suo interno lo stage formativo. Si era trovato molto bene, la ditta altrettanto, e gli offre l'opportunità di fare un periodo di prova. Il periodo va molto bene. E allora gli dicono di portare i documenti per fare l'assunzione. Quando gli porta la ricevuta del permesso di soggiorno, su cui è scritto che questa ricevuta non sostituisce nessun titolo il permesso di soggiorno, il datore di lavoro gli dice che preferisce aspettare il documento per non avere problemi. Il nuovo permesso è fermo in questura da mesi e ad ogni sollecito di Ali gli viene risposto che deve aspettare. Panico, Ali non sa cosa fare. Controlliamo con lui online tutti i giorni se il permesso è arrivato, ma nulla. Ad un certo punto decidiamo di aggirare le regole che mi imporrebbero di attendere pazientemente, come qualsiasi cittadino o richiedente, la notifica da parte della questura. Attraverso una conoscenza ci facciamo dare il numero diretto di un'ispettrice capo dell'ufficio immigrazione, che a questo punto, interpellata, ci dice che effettivamente c'è la soluzione per quella situazione che conoscono molto bene. C'è un modulo, una dichiarazione, con il timbro della questura, che consente in qualche modo di superare questo impasse, questi ritardi del loro ufficio. Mandiamo subito lì a farsi fare questa dichiarazione. Arriva nell'ufficio preposto, l'impiegato dice questo modulo non esiste dal 2006. Panico ulteriore quando andiamo a incontrare Ali è disperato, anche perché c'è una quale legge che non dà molte speranze a situazioni di questo genere. A questo punto richiamo, facendomi forza un po' del mio ruolo, e non dovrebbe essere così in un sistema democratico, richiamo la direttrice, che a questo punto mi dice sì, è tutto vero. Quando gli spiego che invece questo non è venuto, si inalbera, mi convoca nel suo ufficio, mi firma regolarmente, personalmente il suo decreto e quindi libera la sua dichiarazione e me la consegna. Lunedì scorso Ali ha firmato il contratto. Questo tipo di episodio non è una situazione unica. Vogliamo parlare di sfortuna? Un semplice caso di ignoranza e di superficialità? Però poteva costare caro a Dalì, il quale senza lavoro non avrebbe avuto nemmeno la possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno, che tra le altre cose gli verrà consegnato ormai in scadenza o già scaduto, perché i termini sono quelli. E se non avessimo conosciuto quella dirigente che ci ha fatto un favore, cosa sarebbe accaduto? Io posso raccontare ogni giorno una situazione di questo genere, dove per poter vedere affermato un diritto bisogna avere la conoscenza giusta, avere un padrino in paradiso, oppure conoscere una scorciatoia. E quindi, tra le altre nuove funzioni della mia struttura, c'è quella di rappresentare un vero e proprio presidio di sopravvivenza in cui ridare dignità a quei volti, a quelle storie che sono l'essenza della nostra umanità e che altrimenti scomparirebbero schiacciati dalla macchina del sistema. Oggi il centro è una realtà molto più complessa rispetto alla sua nascita. Ogni ospite lavoratore diventa protagonista di un vero e proprio progetto sociale che viene arricchito e potenziato da continue verifiche. Ma soprattutto si è ormai rafforzata quell'idea di relazione interpersonale che cerchiamo di costruire con tutte le persone, sempre più smarrite e inquiete, che ogni giorno attraversano il portone della nostra comunità. E se sanno che anche quando riescono per raggiungere una situazione più stabile, più confortante, possono sempre e comunque trovare un punto di riferimento in noi. E non è infrequente che anche a distanza di anni ritornino a salutare gli operatori, anche per aggiornarli sulle loro vicende personali o addirittura farci conoscere le loro famiglie. E non archiviano questa loro esperienza come se fosse un capitolo chiuso, un buco nero della loro vita, di cui vergognarsi, ma sentono questo spazio come un luogo dove invece è sempre possibile scrivere una nuova pagina della loro esistenza. Grazie.
Per tanti anni di proprio di servizi alla persona. Comincio perciò con un richiamo di un minuto a quello che spieghiamo sempre agli studenti all'inizio del corso. I sistemi di welfare, perciò anche le reti dei servizi, sono proprio nati per rammendare le lacerazioni che accompagnavano lo sviluppo capitalistico. Questo accadde nella Germania di Bismarck di fronte anche alle rivolte sociali. Un po' di pensioni, un po' di assistenza sanitaria. Solo nello sviluppo di questi sistemi si pensa ai diritti. Siamo nell'Inghilterra tra le due guerre, il grande documento di Lord Beveridge che dice tutte le persone, a prescindere dal fatto che siano stati lavoratori o non lavoratori, che siano stati assicurati o non assicurati, hanno diritto a un minimo di benessere. E perciò in questo modo riconoscono i diritti che sono poi i diritti che sono stati fatti propri dalla nostra Costituzione, alla salute, all'istruzione, a un minimo di benessere per tutti. Quello che ti chiediamo oggi è se questo modello, che è nato da questa lunga storia che ho riassunto in due righe, se questo modello europeo tiene ancora, se continuano le nostre politiche locali a riuscire a rammendare un po' tutte quelle contraddizioni che già ci hanno descritto le due relazioni precedenti, se riescono a portare un pochino di più di equità sociale, tenendo conto che questi problemi nascono prima della crisi economica. Questo dobbiamo sempre averlo presente, per questa, del fatto che si stava ce l'ha detto molto bene Battisti prima, che non ci se la faceva rispondere ai bisogni reali delle persone, garantire i diritti, un discorso che è arrivato sui tavoli anche degli operatori prima della crisi economica, ma la crisi economica ha accelerato dei processi. Cercheremo di andare a vedere questo tipo di discorso. Farò alcune riflessioni perciò su quello che in concreto si fa e in cui tanti di noi sono coinvolti, sia nei servizi pubblici, sia in questo mondo, diciamo, della solidarietà che è stato prima descritto, e mi farò in questo a un lavoro che sto svolgendo con la Regione, che proprio sta cercando di misurare l'impatto della crisi economica sulla rete dei servizi. Guardate bene, non l'impatto perché ci sono i tagli, dirò qualcosa anche su questo, perché questo è evidente, ce ne sono meno, ma l'impatto sul mutamento che si induce nella rete dei servizi. Voglio dire, è evidente che stanno moltiplicandosi 30.000 contribuzioni economiche, si è tornati a tappare i buchi con un po' di soldi rispetto ad offrire servizi. È aumentata la domanda e perciò anche il tentativo di dare risposte al disagio sociale. In contempo si tagliano magari i posti ai nidi e si aumentano le tasse. Ecco, questa è un po' la prospettiva in cui mi metto, e perché due sono i temi che dobbiamo verificare, perché si stiamo facendo questo esame in Regione, per vedere se queste mutazioni striscianti che stanno avvenendo vanno a inficiare ancora di più, perché già abbiamo detto c'erano delle cose che non andavano prima, il modello di welfare in termini di servizio alle persone che era stato messo a punto in questa regione. Da che punto di vista? Uno, spostando più risorse sui contributi economici rispetto ai servizi, e chi è nel settore sa che questo era un obiettivo della riforma dei servizi sociali del 2000, la famosa riforma 328, che diceva appunto in Italia ci sono troppi contributi economici e pochi servizi, bisogna cambiare questo equilibrio, si sta tornando indietro. Secondo, che si ricorda sempre più alla liberalità, alla filantropia, alla beneficenza, cose necessarie e importanti, però con il rischio che diventino sostitutive di interventi pubblici, che in questo modo, sotto questo impegno della società civile, si smonti invece un sistema di welfare che garantisce i diritti. Dicevo, non parlerò dei tagli della spesa, ma una cosa la devo dire. Perché siamo stanchi di sentirci dire che dobbiamo sacrificarci come tutti. Voglio dire, se noi spendiamo lo 0,42% del PIL per il welfare locale, voi capite che andarsi a concentrare su questa voce è denunziare. E non vale neanche il discorso, guardate, dei tagli lineari. Qui è il taglio nel posto più debole. È andare in sito dove si fa più presto. Perché? Perché i servizi sociali, soprattutto, non sono garantiti da diritti codificati e non sono diritti soggettivi come certi contributi economici. Se il comune ha i soldi per fare l'assistenza domestica ai figli, se non ce li ha non li fa, non posso ricorrere a nessun giudice ordinario per aver rispettato quel diritto. Il non aver codificato i diritti in questo settore porta al fatto che lì sia facile tagliare. Questo bisogna cominciare a dire, perché altrimenti, voglio dire, e di voce in cui speriamo molto meno che negli altri paesi europei, perché nella spesa sociale siamo circa a livello degli altri paesi europei, ma come sapete spendiamo quasi tutto in pensioni e ad esempio per la famiglia e soprattutto per l'esclusione sociale abbiamo una spesa molto più bassa che gli altri paesi europei. Che cosa abbiamo visto esaminando quel po' che si è cercato di fare nella nostra regione? Beh, innanzitutto che il grosso dei provvedimenti, giustamente, si è orientato sulla famiglia. Se andate a vedere i piani attuativi, gli interventi sulla povertà sono molto sulla famiglia. Perché? Perché è proprio nelle dinamiche, nei problemi che la crisi fa originare dentro la famiglia che si creano le povertà. Mi spiego. Le famiglie hanno meno reddito perché magari un membro della famiglia ha perso il lavoro o è in cassa integrazione e contemporaneamente ha meno servizi, per cui deve per esempio accedere al mercato per i servizi per gli anziani o prendersi una badante, cioè c'è uno tagliando i servizi. Voi sapete che l'avvento di un evento di non autosufficienza nella famiglia può rendere improvvisamente povera se dovete assistere un anziano non autosufficiente, le risorse che vengono mobilitate sono tantissime. La testimonianza di questa interrelazione, per esempio, è il fatto che in alcune zone, non a Bologna, sono calate le domande all'asilo nido, perché alcune famiglie non ce la fanno a pagare la resta dell'asilo nido. Ecco perché, questo vi voglio fare questo discorso per dire che cosa, per giustificare il fatto perché io parlo qui di servizi, perché affrontare il problema della povertà ti porta necessariamente a fare una riflessione sui servizi per tutti, perché la debolezza dei servizi per tutti ti genera nuove povertà, non solo, ma la crisi ha fatto anche emergere vulnerabilità nuove, che prima probabilmente le famiglie risolvevano per i fatti loro, perciò c'è stato anche un grande aumento di domanda, non solo di contributi economici, ma di servizi. E sotto cui soccombono gli operatori sociali, rispondono con la burocratizzazione, ma hanno anche l'angoscia di non dare risposte. E questo è un problema che per esempio ci si dovrebbe porre. Vedremo dopo che il mettere in grado di utilizzare anche risorse comunitarie, di metterle insieme alle risorse pubbliche che hanno in mano, potrebbe essere una via anche per serenare il loro lavoro, oltre che per dare delle risposte corrette. Allora, quali sono, poi dopo tu mi dici quando devo finire, quali sono i settori, li ha già in parte elencati Battisti, su cui siamo andati a rintracciare questi piccoli interventi che certamente non rispondono a quanto diceva Caserta, ma che noi dobbiamo valutare nell'ottica di vedere come si giocano dentro gli interventi di welfare. Sostegno al reddito e risposta ai bisogni primari, vedremo qualcosa su casa e lavoro. Terzo settore di interventi, lo chiamiamo con questa brutta parola empowerment, ma abbiamo ormai abbiamo la mania di utilizzare parole anglosassone nei nostri settori, che vuol dire aiutare le persone a risolvere i propri problemi. Dirò brevemente qualcosa su questi tre gruppi di interventi che vengono attivati e che si sono moltiplicati, questi sì, alla luce della crisi, per la crisi economica, perché io parlo forse più di impoverimento che non di povertà, perché la crisi economica cosa richiede? Ti richiede di intervenire sui successivi, sugli impoverimenti che si sta inducendo, perché su dei progetti, e poi faremo una riflessione su che welfare. Sostegno al reddito e risposte ai bisogni primari, qui c'è una moltiplicazione di piccoli contributi economici che aiutano a pagare le bollette, fanno gli accordi se tu sei, gli accordi con le multi utility, se ha giornali se non paghi le bollette ti aiutano in questo, tutte cose ottime, la family card, tutta una frammentazione di nuovo di contribuzioni economiche che ovviamente si è sviluppata molto perché a noi manca, che cosa manca? L'assegno, il reddito minimo garantito. Qui c'è un piccolo elemento di novità. Ieri, come avete letto sui giornali, il governo ha presentato, e la sottosegretaria Guerra e Giovannini, una nuova roba che si chiama sostegno per l'inclusione attiva. Un'altra sigla sia. Che cos'è? Vedremo come va. È appunto il tentativo di, non è ancora un reddito, e non è ancora diciamo, un provvedimento universalistico, ma di avvicinarci un po' a quello che invece quasi tutti i paesi europei hanno, uno strumento per garantire a tutti un minimo, minimo, minimo di disponibilità economiche. Qui forse vale la pena, anche qui faccio un po' la maestrina, di ricostruire la storia del nostro paese di questa cosa qua. Non ce l'avevamo avviati bene negli anni 90, avevamo fatto una legge sul reddito minimo di inserimento, che si chiamava, che ha consentito di sperimentare in una prima fase in qualche città italiana, la legge di riforma sull'assistenza l'aveva estesa a tutto il paese. Che caratteristica aveva? Aveva la caratteristica del fatto che tu davi operatore, attraverso tutti i controlli ovviamente che ci sono, un reddito a una famiglia e che in cambio chiedevi un impegno, facevi un patto con questa famiglia. Che il disoccupato di lunga durata andasse a fare un corso di formazione, se era una famiglia di livello un po' svidente che mandasse i figli a scuola, che si occupassero della propria salute. E qui si era avviato questa sperimentazione, che è stata, vado veloce, bruscamente interrotta dai governi Berlusconi, che hanno introdotto, e poi mai applicato, una roba che si chiamava reddito di ultima istanza. E già questa parola vi dice la concezione diversa che c'era dietro, no? È proprio riparativo al massimo, costruttivo in qualche modo, l'altro provvedimento. Poi sono arrivate le famose social cards, la prima veramente una presa in giro, 40 euro al mese, la seconda più consistente, comunque non è ancora risolto il problema. Il bagone di luce c'è in questo provvedimento che rispetto non è universalistico e che riprende, scusate, la questione del patto. Riprende il fatto che diventa uno strumento in mano agli operatori per aiutare le persone a ricostruire la propria vita. E questo per quanto riguarda i contributi economici. Poi beni primari, non so andarci dentro, tutti voi conoscono le tante iniziative di raccolta di beni vicino alla scadenza, tutti noi siamo un po' implicati in questo discorso. Guardando brutti ma buoni, piccoli titoli, la banca alimentare, è un ambiente questo in cui non sto a descriverli, qui chiaramente sono robe che fanno un po' di vecchia beneficenza, voglio dire. Però c'è anche da dire che attorno a queste cose si sta anche ragionando perché creano legami, perché in fondo con queste iniziative si creano punti d'ascolto, si ha possibilità di entrare in rete con le persone. Allora, in vista di un concetto su cui poi andremo, che è quello di un welfare comunitario, credo che sostenere anche questa rete, razionalizzarla anche un po' per evitare che le cose vengano anche buttate via, abbia un suo senso. Le cose emblematiche, le ultime che sono state fatte, sono state fatte ieri proprio in poi per rispondere a queste evidenze. Parma e Modena, uno si chiama Portobello, peraltro non mi ricordo, hanno diciamo simulato una distribuzione normale. La gente delle feste deve prendere anche a dei negozi questi tipi di beni. E piuttosto c'è questo intervento, quando prima vi dicevo c'è sempre il rischio di tornare indietro, la beneficenza, una liberalità magari intelligente, ma che non è diritti. E questo per i beni primari, si è sviluppata tantissimo questa roba qua. Però è chiaro che, l'ha già detto anche Battisti, intervenire in questo momento vuol dire sostegno all'autonomia nel senso di sostegno a casa e lavoro. Cosa c'è di nuovo in questi settori? Anche qui delle parole le abbiamo già sentite, ve le dico proprio così per comunicare in modo più intuitivo, più razionale. co-housing, condomini solidari, coabitazioni solidari, autocostruzione, diceva prima, autorecupero, alberghi popolari. C'è qualcosa di nuovo in questo affrontare il problema della casa, soprattutto è stato rimesso sul tavolo degli operatori sociali, mentre prima l'ufficio casa del comune era una roba che lavorava per i fatti suoi e manco parlava con l'assistente sociale. Adesso si ha l'idea che o parli, qualcuno parla dei progetti casa first, no? Casa first è, l'ha pensato Piazza Grande ultimamente, vuol proprio dire che se tu non, la prima cosa è dare la casa, perché altrimenti non riesci a dare neanche gli altri, e gli altri lì. Qua c'è qualcosa di nuovo, perché lo diceva prima Caserta, perché c'è un modo di intendere l'abitare, il nuovo abitare di queste persone in difficoltà, come qualcosa che crea anche dei legami, seppur non in tutti i casi apre di comunità. Pensate ai condomini solitari, metti insieme persone con tanti problemi, entra la comunità a dare degli aiuti. Qui c'è qualche cosa di nuovo, nel senso di quel welfare comunitario di cui poi andremo a parlare. Anche gli alberghi popolari, l'alberghi popolari affronta un altro tema di cui non abbiamo parlato stamattina, cioè ne ha parlato lui, ma che è fondamentale, che è quello dei lavoratori poveri. Anche qua per nobiltà ci usiamo sempre una parola inglese, working poor, i poveri, i lavoratori poveri, ma che è veramente un tema nuovo su cui non posso stare, ma comunque andiamo a casa. Lavoro, anche qui. Qui secondo me non solo lavoro, perché tutti hanno bisogno di lavoro, ma lavoro, vi voglio parlare di questo, del lavoro come strumento dell'intervento sociale. Questo è un passo che bisogna assolutamente fare. Penso, l'abbiamo fatto nei disabili, anzi l'abbiamo fatto, lo vogliamo fare nei disabili. Cioè se tu fai lavorare un disabile, riesci a ricreare quella dignità, con l'inserimento nel territorio, con l'inserimento nella famiglia, tutte quelle cose che hai bisogno per ricreare un minimo di autonomia della persona. Credo che il lavoro debba diventare uno strumento, e c'è qualche segnale che adesso vi do, proprio dell'intervento sociale. Preannuncio anche che in regione c'è in corso di approvazione una legge su lavoro e coesione, e inclusione sociale. Mica facile, perché chiedere agli uffici provinciali del lavoro di collaborare con i servizi sociali è sempre stato un casino tremendo, perché se tu mi mandi uno sbagliato a cui non so cosa far fare, e l'altro dice tu mi prendi una persona che ha ancora tante abilità da mettere in campo. Perciò è un settore molto difficile, perché deve far collaborare delle presidi del territorio che hanno culture, linguaggi diversi, un concetto diverso di occupabilità e così via. Ma siamo aiutati da una cosa, che anche la comunità europea stessa ha aperto un po' di più la parola svantaggiati. Voi sapete che quando si parla di inserimento lavorativo si parla soprattutto per quanto riguarda le cooperative, ma comunque anche per le clausole sociali, negli appalti pubblici, eccetera, si parla di dati gli svantaggiati. Ecco, si sta aprendo la parola svantaggiati ai disoccupati di lunga durata, tutti, alle persone che vanno a chiedere a lui il lavoro. E questo è un segnale almeno culturale per il momento, non ce l'abbiamo ancora. Credo però che il protocollo che ha fatto il Comune di Bologna, non vorrei sbagliare, quindi con Torino è sicuramente così, è un protocollo per cui qualsiasi appalto pubblico, strade, ponti, per caso lo volete, deve prevedere l'impegno di chi vince l'appalto di occupare un certo numero di lavoratori disabili e svantaggiati, si sia aperto, anche a Bologna non lo so, però anche a delle tipologie di persone che sono quelle famose nell'area grigia, che non stanno né nella disabilità né nella salute mentale, che questo è un altro punto che non abbiamo toccato, ma e che però hanno molta difficoltà a fare i conti con un normale mercato del lavoro. Ultimo punto, empowerment. Qua abbiamo anche già stato detto sono già state dette tante cose, qui c'è qualche novità, sono nicchie, si tenta di aiutare le persone invalidate, è un modo diverso di aiutare le persone. Anche qua, non so perché, termini inglese, Money Tutoring, l'hanno chiamato, è un progetto della provincia che con modalità di avvicinamento che devono essere molto delicate, chiaramente non si può dire venite qua, voi che siete dei disgraziati, ma bisognerà ragionare sugli stili di vita, sugli stili di spesa. Si propongono alle persone che si sono indebitate e spesso indebitate da gioco, questo è un altro dato su cui i servizi stanno soccombendo, perché la povertà ti porta a volte a risolvere così i tuoi problemi, e si sta ragionando appunto di come aiutare le famiglie in questi percorsi. Microcredito, questa è una parola molto di moda, voi sapete, nasce da Yunus, nasce dai paesi poveri, vuol dire, da noi vuol dire, no, voleva dire prevalentemente dare un credito per un piccolo inizio di attività, qua a volte sguarda le famiglie, la chiave è che c'è qualcuno che lo garantisce questo credito, perché si può parlare, ma già è stato detto proprio, di una sorta di esclusione e inclusione finanziaria. E questo però tutti voi lo sanno, le difficoltà che si ha, e qua andrei sul veloce. Ma è già stato detto, stili di vita, eccetera. Allora, questa descrizione io ve l'ho fatta velocissimamente di tutte queste piccole cose che sembrano proprio, ma sono le cose in cui ciascuno di noi poi lavora, di cui ciascuno di noi si occupa, come vanno a incidere sul sistema di welfare? Una prima risposta è il secondo welfare, parola molto di moda. Allora qui cliccate www.secondowelfare.it, trovate un sito del Corriere della Sera che dà conto di una riflessione avviata dal giornalista De Ricco e da Ferrera, che è un sociologo che viene molto ascoltato adesso, sulle politiche sociali, e che dice c'è bisogno di un secondo welfare. Aprite, ci sono un po' tutte quelle cose che abbiamo detto finora, ma c'è anche lo grosso ruolo delle fondazioni, dentro, per esempio le fondazioni bancarie a Bologna sono intervenute con dei contributi economici alle persone, si sono sostituite alle amministrazioni locali, allo Stato, si può anche dire, no? Tutto bene, ci sono delle cose belle, per carità, c'era Portobello, c'era tutto. Io ho un timore, sia di fronte alla parola secondo welfare, sia di fronte alla parola altro welfare, tutta roba che passa nei giornali, che va nella testa della gente, che queste cose diventino sostitutive dell'impianto che abbiamo con tanta fatica costruito, con tutti i limiti che diceva Battisti, perché se così è, i diritti si vanno in una parte. Allora, quali sono i due elementi su cui si sta lavorando, e con questo chiudo però perché mi sta passando il tempo, di capire bene cosa si deve si intendere per due parole, welfare comunitario e welfare aziendale. Welfare comunitario non sto a dirlo, tutte quelle cose che abbiamo detto prima, e riconosce, lo diceva Battisti, che i servizi strutturati da soli non ce la fanno se non si calano in una comunità dove ci sono dei legami, per cui se lasciano il disabile a casa sua e gli manda l'assistenza domiciliare, poi ci devono essere i vicini che danno una mano, una polisportiva che gli fa un programma che va bene anche per lui, la parrocchia che lo porta in gita, delle bambine sotto casa, perché comunità è anche urbanistica con cui chiacchierare, con cui poter chiacchierare con le persone. Questo non lo descrivo neanche, questa cosa la sapete tutti, e le politiche devono valorizzare tutte queste risorse. Bisogna analizzare con cautela il welfare aziendale, che non solo vuol dire cosa sacrosanta, mutualità integrativa. Tra l'altro credo che sulla non autosufficienza bisognerà arrivare a una mutualità integrativa, se no non ce la facciamo proprio con le risorse pubbliche. Non lo so, non ho idee ben chiare. Però adesso va molto di moda questa parola responsabilità sociale di impresa, che vuol dire che le imprese devono fare un po' di più di quello che la legge chiede, non solo inserire i disabili secondo la legge 68, ma anche farlo in un modo corretto, magari qualcuno in più. Ci sono delle esperienze di questo genere, chi conosce il SAPSA per esempio sa che è riuscito a inserire i disabili anche in aziende che non avevano l'obbligo, perciò aziende che fanno il loro lavoro di aziende in modo diverso. Però quando veniamo ai provvedimenti sulla povertà, un'azienda fa un'integrazione al carrello della spesa, c'è scritto in tutti i patti territoriali sta roba qua, no? Che vuol dire dare dei buoni spese ai propri dipendenti. Quella è l'esecuzione del lavoro, bisogna anche cominciare a dare il giusto nome alle cose. Penso giusto che il sistema produttivo diventi un protagonista anche del welfare, perché uscire dagli angusti limiti e dagli angusti risorse del sociale è importantissimo. Ma bisogna stare attenti di non tornare a un welfare aziendale.
elementare per cui tutto viene affidato al contratto di lavoro e a quello che dopo può dare una mutualità, e mantenere quel welfare dei diritti che so bene in tante parti del nostro paese non è mai stato neanche realizzato, so bene che qua ha tanti limiti, che deve essere integrato da tutto quanto abbiamo detto stamattina, ma che se non c'è quello tutto ritorna ad essere. Non voglio togliere spazio, adesso parlerà Vito Mancuso non ha bisogno di tante presentazioni, però voglio dire qualche cosa. È stato impegnato in questi ultimi giorni a presentare il suo nuovo libro, Il principio passione, che troverete anche lì. È una persona di grande cultura e di grande valore. L'abbiamo letto anche nel dibattito su Repubblica tra il Papa Francesco ed Eugenio Scalfari. Ma nell'ultimo libro, Alberto Maggi, dove scrive? E scrive così. Purtroppo Vito Mancuso ha un grande difetto. Con i suoi scritti fa ragionare le persone e le rende capaci di decidere con la propria testa. E questo è imperdonabile per certa chiesa dove tutti devono essere sottomessi, incapaci di autonomia di pensiero e movimento. Le persone libere che vivono non sono gradite. Grazie Vito, dice Alberto, e anche noi diciamo grazie Vito.
Grazie Dina, grazie a tutti voi dell'attenzione che adesso mi date. Io ho preparato l'intervento ascoltando gli altri interventi, perché così mi è stato chiesto, insomma, di concludere in qualche modo, tirare le fila. E quindi c'è un foglio un po' disordinato davanti a me, ascoltavo, scrivevo. Se non sono ordinato, lineare nei pensieri, se vedete che qualche cosa non torna e così via, è perché è il bello della diretta, no? Allora, essendo di formazione un teologo e cercando anche di esercitare il mio pensiero come teologia, nonostante qualcuno dica che invece non è così, che non lo sono, che nel migliore dei casi sono un filosofo, ma teologo proprio no, ma nonostante questo, io tenterò di proporre un intervento precisamente sulla speranza, visto che questo è il punto, segno di speranza, la speranza, laddove il primo punto è arrivare a chiarire, il primo punto, poi ce ne sono altri tre, che cos'è la speranza? Che cos'è? Vedete, io penso che il tema, la relazione, il collegamento tra speranza e povertà sia estremamente organico, perché la speranza è tensione, espressione di una mancanza, espressione di una povertà interiore, esteriore, tua, degli altri, ma in te può nascere, sorgere una particolare disposizione dell'energia che governa e muove la tua mente, che chiamiamo speranza, solo se percepisci che qualcosa non va, non c'è, non è come dovrebbe essere. Senza questa tensione tra realtà e desiderio non c'è la speranza. Infatti chi vede il mondo come lì, ma sono sicuro che se vado a casa e prendo l'Etica di Spinoza lo trovo subito il passo dove Spinoza, grandissimo filosofo, uno dei più potenti mistici dell'Occidente per qualcuno, non so, un pensatore di fronte al quale uno si deve togliere il cappello e cominciare a dire: sei degno della mia attenzione, ti devo studiare. Secondo Spinoza la speranza è un difetto, e meno ce n'è meglio è. Bisogna bandirla questa cosa. Perché? Ma perché è indice di un approccio verso la realtà non maturo, non responsabile. Ragazzo, svegliati, il mondo non è come tu vorresti che fosse, è come vuole lui il mondo, la storia, la natura. E fino a quando tu non adegui te stesso, la tua mente, al mondo come si dispone, fin quando tu non fai questo sarai appunto un eterno bambino, fanciullo, immaturo, che si lamenterà sempre, che non va bene le cose, ma il principio di realtà, ragazzo, è quello che deve sostituire il principio del desiderio. Si diventa maturi, adulti, quando sostituisci il principio del desiderio al principio di realtà. Non è un'obiezione di poco, mi sembra, non è per niente, e non è solo lui a dire queste cose, sono molti altri che appunto vedono realitas et perfectio idem sunt, dice Spinoza in due volte i due punti dell'etica, no, la realtà e la perfezione sono la medesima cosa, questa è la disposizione dell'uomo maturo. Hegel dice la stessa cosa nella filosofia del diritto, ma sono altri, non è adesso il momento di fare l'elenco. Insomma, esiste un pensiero per nulla secondario, ma importante, maturo, fondato. Borges diceva che è il solo grande vero filosofo dell'Occidente, è precisamente Baruch Spinoza. Esiste un pensiero secondo il quale la speranza, la coltivazione della speranza è segno di immaturità. In realtà noi, qualche volta possiamo, immagino, concepire la verità di questo pensiero, al di là del fatto che siate d'accordo o no. È vero o non è vero che ci sono momenti nella vita nei quali la tensione tra il desiderio e la realtà viene placata? Momenti di beatitudine. Momenti, magari solitudine, magari la mattina presto, magari la sera tardi, camminando sulla spiaggia del mare o qui a Lozzano quando uno ci viene da solo, a me capita più spesso di passeggiare a queste parti. E uno si sente a posto, come dire, sente a posto, sente che non desidera più, tutto è compiuto, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni a conclusione del Morendo, no? Ci sono momenti di beatitudine. E quindi il pensiero che nega la speranza è il pensiero che si pone esattamente dal punto di vista della beatitudine, se volete il pensiero della mistica. Non so, molti di voi conosceranno Marco Vannini, per citare un esponente italiano di questo pensiero, mio caro amico, con il quale però discutiamo e litighiamo perché io non la penso così, ma insomma secondo lui esattamente questa è la disposizione giusta, no? Marco Vannini è un grande studioso di mistica, traduttore delle opere latine e tedesche di Eckhart e di tantissime altre cose, ha scritto peraltro con Augias l'ultimo libro Inchiesta su Maria. Augias aveva chiesto a me, prima battuta. E io ho detto, su Maria meglio che io mi sto un po'. E lui è precisamente un esponente di questo pensiero. Ecco, dicevo, questo pensiero è il tentativo di portare, lo ripeto, a sistema in un certo senso quelle esperienze che noi possiamo avere. E che penso abbiamo, che tutti noi abbiamo, esperienze di beatitudine, di perfetto compimento, non desideri più niente, sei a pace, sei in pace, sei a casa. Sono arrivato, sono rare queste cose, ma si danno, gli esseri umani le percepiscono. Il più delle volte però noi siamo sempre fuori di noi, il più delle volte però il nostro desiderio è più grande della realtà. Più delle volte noi siamo desiderio, dice la parola, no? Siamo staccati dalle stelle. questa è la parola che a cui rimanda Desiderio. Siccome le stelle sono l'origine da cui veniamo, abbiamo questa origine siderale, no? E veniamo da lì, e il desiderio è l'essere sempre fuori dall'origine, non essere mai arrivati. E la speranza che cos'è? La speranza nel fondo è la fiducia complessiva, questa è la speranza come virtù, la fiducia complessiva che la frattura tra ciò che spera il tuo cuore e la realtà possa essere colmata. Questa è la speranza come virtù teologale. Si muove dentro di te una tensione per un mondo più giusto, di fronte a un mondo che molto spesso giusto non è, e nonostante momenti di beatitudine, di solitudine, momenti di mistica interiore, senti questa tensione, come chiamarla, profetica, la vogliamo chiamare profetica, chiamiamola profetica, che ti porta a voler combattere questa ingiustizia, senti questa tensione, ecco, la speranza è ciò che ti dice questa frattura potrà essere colmata. È una virtù teologale perché il cristianesimo è consapevole che qui, in questa dimensione del tempo e dello spazio, questa speranza di un mondo nella quale non ci sarà più lacrime, tutte le lacrime verranno asciugate, non ci saranno più ingiustizie, nel quale, dice il profeta, le armi verranno riconvertite, lui non usa questa parola, ma insomma, riconvertite in strumenti pacifici, e tutto questo non ci sarà qui. Ed è per questo che il Nuovo Testamento è abitato più, la Bibbia in generale, la religione, il cristianesimo, la religione ebraica e cristiana insieme sono abitati più che da una pacificazione mistica, da una tensione profetica. Parentesi, queste sono le due grandi biforcazioni della religiosità mondiale. Voi potete vivere la religione in modo mistico o la potete vivere in modo profetico. Io penso che il grande compito della spiritualità di questo tempo è trovare una sintesi tra queste due dimensioni. Io penso che le religioni mistiche, buddismo soprattutto, induismo, taoismo, debbano imparare dalle religioni profetiche questa attenzione verso la giustizia, verso l'impegno attivo, verso la solidarietà. Non è un caso che i diritti umani siano sorti qui e non là, che un certo tipo di politica più giusta sia sorta qui e non là. E se sono sorte qui è perché ci sono certe radici qui in Occidente che vengono esattamente dalla cultura, dalla spiritualità ebraica cristiana. Ecco, io penso che queste religioni debbano, come dire, assumere questa linfa vitale, e penso altresì che il cristianesimo, l'ebraismo, parlo della mia religione, parlo del cristianesimo, il cristianesimo e l'ebraismo parleranno gli ebrei, parlo della mia, debbano assumere tanta sapienzialità che vengono dalle religioni orientali. Ma questa è una parentesi che chiudo subito e torniamo al secondo punto. Primo punto, allora, che cos'è la speranza? E penso che di essere stato chiaro, penso, no? Che cos'è la speranza? Questa tensione, questa espressione di una povertà, di una mancanza tra la realtà che si attesta e il tuo desiderio. Secondo, è importante precisamente per questo che ciascuno di noi chiarisca a se stesso, individualmente e socialmente, qual è l'obiettivo della sua speranza. Che cosa speri? Che cosa vuoi? Che cosa desideri? Desideri proprio nel senso forte del termine desiderio. Anche perché è così importante chiarire il desiderio, perché il desiderio ci definisce. Se tu veramente sei una persona che coltiva questa dimensione del desiderio, cioè di una tensione verso un ideale, tu sei questa tensione verso l'ideale, tu sei definito da ciò che vuoi, da ciò che desideri. Tre citazioni per attestare, come dire, tre auctoritates per dare sostanza a quanto dico. Buddha: l'uomo diventa ciò che contempla. Ma dove contemplare non è solo la contemplazione mistica, è precisamente l'oggetto del tuo desiderio. se tu pensi sempre e solo, ad affermare te stesso, maschio alfa dominante che afferma te stesso, che sempre deve dire l'ultima parola e gli piace. Quando ero ragazzo c'era, viene in mente adesso, viene la cosa, la pubblicità dell'Amaro Petrus, l'uomo che non deve chiedere mai, boom, e si sbatteva il pugno sul tavolo, non so se qualcuno lo ricorda, per l'uomo che non deve chiedere mai, maschio alfa dominante, se tu coltivi questo tipo di idea per cui dovunque vai e ti presenti, tu sei quello che non devi chiedere mai, sì, sono gli altri che devono chiedere a te, perché tu domini, e ci sono persone che pensano e vogliono così e che vivono la loro vita, soprattutto maschi, all'insegna di questa, di questa filosofia dell'esistenza, Wille zur Macht, alla potenza, no? Volontà di potenza, e se sei così tu alla fine diventi questa cosa. E il grande Hieronymus Bosch, tutti ricordate questo poeta tra il 400 e il fine 400, pittore, cioè sto parlando di un grande pittore, uno dei grandi pittori della pittore. Andate al Museo di Arte Antica di Lisbona, andate al Prado a vedere il Giardino delle Delizie e vedete esseri umani, uomini e donne che hanno una faccia da lupo. Ma perché Bosch fa un essere umano una faccia da lupo? Che cosa vuole dire? Che cosa vuole raffigurare? Ma esattamente quanto stavo dicendo. Ecco che ho capito chi sei. Ecco cos'è il tuo desiderio che è diventata la tua realtà. Tu sei un lupo. Anche se non hai la faccia da essere umano, sei un lupo, perché dove ti atteggi? Arrivi e vuoi stranare, dominare. Io ti ho visto, ti scopro, so chi sei, mascherina, ti conosco e ti dipingo. Eccetera eccetera, cioè, ci sono i lupi, cioè, passano tutti gli diversi bestiario antropologico, ma perché tu diventi il tuo desiderio, tu diventi ciò che contempli. Gesù dice la stessa cosa, c'è la frase di Gesù che dov'è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. Matteo 6, se ricordo bene il versetto, non ho qui il Vangelo ma lo troviamo, Matteo 6. Qual è il tuo tesoro? Che poi vuol dire ancora una volta il tuo desiderio, la perla preziosa che per bene vendi tutto quanto per poter ottenere quella cosa lì, la domanda, no? Se tu avessi la bacchetta magica per realizzare un desiderio, qual è il tuo desiderio? E Marco Aurelio, altro grande esponente della spiritualità, per il buddismo, il cristianesimo e il paganesimo, Marco Aurelio diceva: ogni uomo vale tanto quanto le cose a cui si interessa. Pensieri, libro settimo, è uno dei libri più belli, più puliti, più onesti, più profondi, più purificatori che abbiamo a disposizione, i pensieri di Marco Aurelio. E quindi è molto importante, secondo me, che noi chiariamo qual è il nostro desiderio, qual è la nostra speranza, è molto importante che lo chiariamo noi stessi. Sapendo una cosa, che se questa speranza non riguarda solamente noi, ma riguarda il mondo, la società, il mondo, la natura, beh, ragazzi, siamo destinati al perenne disequilibrio. Perché questo mondo, il meccanismo di questo mondo, è impastato necessariamente di dolore e di sofferenza. Noi potremmo giungere a migliorarlo, anzi io ho grande fiducia nell'evoluzione, nel mio libro, questo nuovo, ma anche negli altri, domina questa dimensione, questa visione del mondo evolutiva, quindi credo nel progresso e non ritengo l'ingiustizia una cappa che necessariamente deve stare, credo nella possibilità di trasformazione, di miglioramento, tutto quanto, ma non credo assolutamente che l'ingiustizia, la sofferenza degli innocenti in questo mondo potrà mai venire meno. Ci sarebbero tanti argomenti per dire ragionare al riguardo, ma mi limito adesso, non c'è tempo a esplicitare, a darla così. E se non altro, scusate, se non altro, per una considerazione che riguarda il passato, se non altro, tu puoi anche, come dire, credere di poter arrivare alla società perfetta qui e ora, potrai anche dire, ma non potrai mai, come dire, risarcire le vittime. Senza il cui sacrificio rivoluzione ha prodotto ciò che ha scandito, devo dire, la società perfetta. Anche ammettendola, quindi, la società perfetta, tu sei destinato, se hai una coscienza, a essere perennemente in balia del dolore innocente. E non c'è nessun obiettivo evolutivo a cui si può giungere che giustifica il dolore degli innocenti, l'estinzione delle specie animali e vegetali, senza solo parlare degli uomini, ma l'estinzione di più del 90% delle specie animali e vegetali, cioè di questa macchina, questo meccanismo, organismo, perché mi piace più dire organismo, perché io penso che il pianeta sia qualcosa di vitale. E dicono pure che sono animista, guarda, se non sei animista, va bene, sono animista. Io credo che ci sia un'energia vitale che pervada le cose, tutto ciò che vive ha un'anima, ne sono convinto, tutto. Poi si sa, le forme dell'anima sono diverse, è un conto, ma già la pianta può soffrire. Bene. Quindi qual è l'obiettivo della speranza? Se l'obiettivo della tua speranza non è semplicemente il giardino della tua anima, che pure è importantissimo, ma è il mondo, la fratellanza, il senso dell'uguaglianza, il senso del sapi, che sei destinato inevitabilmente a questa tensione, a questo desiderio, a me piace usare il termine passione. La passione. Così infatti ho scritto il mio libro intitolato così, Principio Passione. La passione da intendersi proprio nella misura in cui tu coltivi una grande passione, nel senso ideale del termine, no? Una passione ideale per la giustizia, tu sei inevitabilmente destinato alla passione come sofferenza, perché la passione è duplice, è sia soffrire, pavimento, sia grande emozione vitale, è duplice. Più è grande il tuo desiderio vitale, che non riguarda solo te, ma riguarda tutti gli uomini, le piante, gli animali, la storia, vuoi abbracciare, vuoi la giustizia, va bene, giustizia, più è grande questa cosa, più sei destinato alla passione come patimento. E se la croce ha un senso, nella nostra religione, scusate, dico nostra, immaginando che qualcuno di voi, molti di voi, siamo in una... Non voglio includere nessuno, se qualcuno non è cattolico me lo ritiro, cioè dico la mia e quella di qualcun altro, così c'è la croce come simbolo di fondo, ma esattamente per portare al pensiero questa tensione di fondo. Dobbiamo pulire l'idea, togliere di mezzo l'idea che ancora esiste di Dio Padre che vuole la sofferenza del figlio per riscattare l'umanità, il sangue e tutte queste cose. Tutto questo dolorismo va completamente bandito dalla mente, fine. Ma non bisogna partire dalla mente la logica della croce che dice esattamente l'impatto assolutamente, come dire, necessario, perché è scritto in un Adam che si in una necessità che ha radici basate proprio sul farsi della natura, della vita, e l'impatto tra il tuo desiderio vitale di bene, di giustizia e la realtà. Ci sono martiri dicono queste cose, sono martiri religiosi, sono martiri civili, vuoi impegnarti per la giustizia, vuoi essere solidale fino in fondo per la giustizia, beh, vogliamo fare qualche nome di magistrato che voleva fare questo e che è saltato per aria. E che cosa insegna, che cosa dicono queste storie? Esattamente questa dimensione del pathos. 3. Che cosa dice di noi uomini il fatto che speriamo? Speriamo, il fatto che continuiamo la speranza. Perché, vedete, il discorso sarebbe, ragazzo, rassegnati, il mondo è fatto in questa maniera. Tu hai tutte le coltivi speranze così, adattati. Il mondo è una lotta dove chi ha gli artigli più sanguinosi, più graffianti degli altri, vince. E quindi anche tu fai lo stesso, volontà di potenza, tutto è volontà di potenza, esercita i muscoli, esercita il tuo dominio, la vita è questa strategia, impara anche a usare le parole come arma, eccetera, eccetera. Furbizia, ragazzo, mi raccomando, anzitutto furbizia. E allora noi, io immagino che tutti quanti qua dentro, che siamo qua, noi non accettiamo questa filosofia di vita. Vogliamo una società senza povertà, senza disuguaglianza. Sappiamo che questa tensione non sarà mai colmata e tuttavia la vogliamo. Che cosa dice di noi? Come spiegare l'etica? Come spiegare la purezza dell'etica che si muove dentro di noi? Perché vedete, uno veramente potrebbe dire: perché si dovrebbe promuovere l'uguaglianza? Perché? La disuguaglianza, la povertà che ne viene, non è forse qualcosa di naturale? Ci sono persone che argomentano così. Ma nel nome della libertà degli uomini, il liberismo di cui si parlava, il liberismo viene dalla libertà. È proprio il grande rispetto per la libertà degli uomini che ti porta a concepire una società inevitabilmente diseguale. E tra l'altro ti dicono, quando il sogno di una società di uguaglianza è stata, chi ne ha sofferto? La libertà. La vuoi la libertà? Devi necessariamente volere la disuguaglianza. Necessario. Il popolo della libertà. Invece, perché non lo sfruttamento reciproco? Voglio dire, ma veramente qui siamo al punto, secondo me la sinistra, io non sono né di destra né di sinistra, sono un anarchico, così, però è inevitabile che oggi in questa Italia, così come messa, una persona, come dire, uno che capisce, secondo che ha un senso etico decente, si ritrovi da una certa parte politica, sembra inevitabile. Fossimo in Inghilterra, uno potrebbe avere la possibilità di scegliere tra conservatori e laburisti a seconda delle cose. Purtroppo la destra italiana è quella cosa che sappiamo. Quindi. Va bene, ma perché la sinistra promuove l'uguaglianza? Secondo me il grande limite oggi della sinistra è esattamente l'incapacità di fondare il proprio ideale di fondo. Perché molto spesso quando poi si parla con gli uomini di sinistra, io ho fatto un dialogo molto intenso con il direttore di Micromega, che poi è prima comparso sulla sua rivista, poi l'abbiamo pubblicato insieme, che parlo di Paolo Flores Tarkais, naturalmente che vuole l'uguaglianza, e poi però come vede il mondo, lo vede darwinianamente. Il mondo è esattamente questa lotta, la natura è esattamente questo, viene dal caso ed è abitata da una logica di lotta e da una logica di violenza. E allora perché io che sono natura, visto che tu mi dici che io sono solamente un pezzo di natura, un pezzo di materia, non ho nessun tipo di altra origine e così via, dovrei volere l'uguaglianza? Non ti pare completamente illogico tutto questo? Secondo me la grande crisi della sinistra oggi sta esattamente nell'incapacità di fondare il grande ideale, che è l'uguaglianza. In realtà io penso che questa sproporzione tra la realtà di un mondo darwiniano e nietzscheano, eterno ritorno della lotta, Nietzsche, eterno ritorno dell'uguale, Nietzsche più Darwin fanno, che sono veramente i profeti del nostro tempo, fanno l'eterno ritorno della lotta. E questa sproporzione tra la realtà di un mondo darwiniano e nietzscheano e la volontà di cambiare, di mettere energia pulita, di giustizia, secondo me le cose non siano così, che si può, si deve far sì che ci sia la solidarietà attiva, tutte le cose bellissime che chi ha parlato prima di me, ciascuno a suo modo ha detto, dalle storie dei tre bambini di Dina, alle politiche, ai semi di speranza di Flavia e così via. Ecco, io penso che questa proporzione dice appunto che noi non siamo solo materia, non siamo solo corpo, che dentro di noi c'è una dimensione che chiamiamo anima, che chiamiamo spirito, e che sia l'attestazione di una dimensione interiore che si muove dentro di noi. Cioè, per me il fondamento della mia fede nel divino, poi che sia il Dio personale, il Dio impersonale, poi andiamo a discutere, andiamo a intenzionare questa cosa, ma nel divino, in qualcosa cioè che non è semplicemente riducibile al mondo, è esattamente questa tensione dell'etica. Togliete l'etica, togliete la passione per la giustizia e per il bene, voi avete che il fenomeno umano è uomo meno mondo uguale zero, cioè siamo semplicemente definiti dalla nostra appartenenza al mondo, ma proprio per il fatto che noi non ci adattiamo semplicemente alla logica del mondo, proprio per il fatto che ospitiamo una logica che vuole cambiare, migliorare questo mondo, proprio per questo noi siamo uomo meno mondo uguale X. Ci un surplus, c'è qualcosa di più. Questo qualcosa di più è ciò che le tradizioni spirituali di tutti i tempi, di tutti noi, hanno chiamato, ciascuno alla sua maniera, ma sostanzialmente anima. Perché segno del divino, come qualunque cosa che sia il divino, ma è segno di una dimensione che non è semplicemente riconducibile alla logica della materia. Togliete l'etica, togliete la passione per la giustizia del fenomeno umano, laddove un giorno sarà morto tutto questo, laddove saremo solo consumatori, saremo solo macchine, saremo solo numeri, non ci sarà questa passione civile, politica, etica, togliete questo, è finita anche la trascendenza. Ma fino a quando ci sarà questo, ci sarà negli esseri umani vedere questo mondo così come si dispone e dire la mia patria è altrove. Va bene? Io appartengo e vado in un altro, appartengo, c'è qualcosa di più, c'è un qualcosa di diverso. Quanto per ultimo passaggio, il fondamento di tutto quello è la speranza, quindi qual è? Il fondamento della speranza è la luce dell'uomo interiore che in me. È stata ricordata prima da Dina l'articolo che ho scritto all'indomani del dialogo, no? Scalfari che scrive due articoli, il Papa Francesco che risponde, poi io ero al mare, non è che avrei scritto subito, ero ancora al mare, nel senso che agosto c'era andato poco, avevo quella settimana di tempo ed ero al mare, tra l'altro neanche in Italia, ma in Istria, e ricevo una telefonata della Repubblica e mi dicono, ha visto professore, deve scrivere un articolo, io non ho visto niente, va bene.
Il giorno dopo.
Infatti mi sono procurato tutto quello che dovevo e ho scritto e ho mandato la cosa. Ma lì che cosa dico? Ma esattamente questo, qual è il fondamento ultimo del credere così? Il fondamento è la luce dell'uomo interiore che è in me. Che sono le parole di Agostino, capitolo, libro decimo delle Confessioni. Agostino è un geniaccio assoluto, ha delle pagine detestabili. Sono certe cose di Agostino che vanno prese. E non dico bruciate perché bisogna sempre avere rispetto verso il libro, ma diciamo derise, con un solo sorriso, ma cosa stai dicendo? Ma se vuoi mandare i bambini all'inferno perché non sono stati battezzati, ma va. Questo peccato originale che grava su tutti, la umanità come massa perdizione, sbagli, con un bel sorriso sereno, era l'Agostino del tardo, della vecchiaia. Il primo Agostino, l'Agostino neoplatonico, invece aveva questo senso di grande fiducia verso il fondo dell'essere umano, che è abitato, lo sappiamo bene, a tante tensioni, a tanta oscurità, lo sappiamo bene, conosciamo, no? Tutto ciò che portiamo dentro di noi, ma se andiamo a scoprire dentro di noi, scopriamo una luce dell'uomo interiore, che è questa passione che oggi è emersa benissimo da tutti gli interventi. Questa passione per il bene, per la giustizia, e questa cosa, diceva Agostino, è esattamente ciò che io porto al pensiero quando amo Dio. Noi quando amiamo Dio non sappiamo che cosa amiamo, perché noi possiamo amare ciò che possiamo vedere e toccare. L'amore, quello umano, non quello disincarnato, ma quello umano, è fatto necessariamente di sensi. E Dio nessuno l'ha mai visto, ma come puoi amare Dio? Infatti lui se lo dice, quid aut amo, cum amo. E mi dicono devo amare Dio, ma che cosa amo quando amo te? Fa tutta una serie di discorsi, c'è il libro decimo delle Confessioni, alla fine è esattamente questo, la luce dell'uomo interiore che è in te. E io concludo dicendo che è esattamente quello che è emerso dagli interventi che mi hanno preceduto, sono stati interventi luminosi che hanno fatto emergere questa passione per il bene, per la giustizia, per l'uguaglianza, e quindi è stato un grande momento di spiritualità quello di questa mattina. Grazie.
Sarà perché non ho la sua cultura che è immensa, io sono proprio piccola, piccola. e allora qualche volta li può toccare indietro, dico, aspetta che non ho capito bene, allora torno indietro. Ascoltarlo, questo non succede.
No, no,
che dire? Nulla, però mi piace ripetere quello che lui ha detto. Riprendiamo il concetto che ha dato di speranza. L'ho messo, è una fiducia complessiva tra la frattura, tra te e la realtà, in modo che possa essere colmata. Ce lo scopriamo veramente. Allora, abbiamo 20 minuti per piacere, per domande. Io credo che non ci sia spazio per considerazioni personali. È vero che abbiamo avuto tanti stimoli, però è pur vero che dobbiamo fare le domande e possibilmente anche brevi per dare modo di rispondere. Dopodiché dobbiamo avere, scusate, sono almeno mi faccio le 11:35, abbiamo 10 minuti, quindi non solo chiedo ai nostri relatori di essere concisi nelle risposte, ma le domande velocissime. E poi, siccome vedo la gente che si alza, non posso non farvi presente che dopo la celebrazione eucaristica sarà celebrata dal vescovo emerito Bettazzi. Sì, l'età delle donne è bene non dirla, ma invece la sua ve la dico, perché è un dono del Signore. In novembre, se non erro, l'età che compirà 90 anni. Allora, dentro delle mani alzate, vi prego, perché sennò sarò costretta a tagliarvi e quando sono cattiva veramente ci riesco bene. Allora, alzino le mani chi vuole fare domanda. 1, 2, 3. Però intanto venite qua, perché sennò non si sente. E bravo, veloce. Allora, la prima,
poi Pino e quell'altra signora si avvicinino.
Devo dare anche un avviso sulla macchina, scusa.
Allora, devo dare anche due avvisi. Alfa Giulietta Grigia, targata EN 103 GM da spostare, così come la Subaru. Come non sanno che era tua, ma non è possibile.
Raccogliamo
anche
le altre domande.
Allora, Pino?
Sì, un aiuto che chiedo è questo. Hai incrociato la speranza con la fiducia. Questo mi è piaciuto moltissimo. Punto secondo. Allora, la prima cosa che ho notato è che lui ha incrociato la speranza con la fiducia. Dico questo come premessa perché vorrei che tu provassi a convincermi di più, come dire, sull'aspetto più laico della questione, cioè speranza non è soltanto un'attenzione alimentata dalla luce divina che è dentro di me, ma speranza può essere anche, come tu dicevi, e vorrei approfondirlo, un'espressione della fiducia, dove fiducia rimanda a una mia storia personale da quando sono nato, cioè insomma nel rapporto con i miei genitori, come madre, soprattutto con i miei genitori e con le persone che mi circondano. Cioè la fiducia può fondare la speranza, e forse la fiducia è la stessa speranza. Perché dico questo? Sto cercando di capire se posso fare a meno della luce divina. Vorrei che tu ricominciassi di più.
La terza persona?
Invitata a formulare una domanda, ho riciclato la mia riflessione. Invitata a formulare una domanda specifica, ho riciclato la mia riflessione. La mia riflessione è questa: come poter modificare la cultura politica per rendere qualcosa di per trasformare concretamente gli interventi pubblici. Allora, faccio la premessa. La premessa è che sono una neuropsichiatra infantile e quindi, se vogliamo citare la nave di Foucault, nella mia nave ci sono altri operatori, arrivano bambini e famiglie di ogni genere. Queste famiglie, questi bambini di cui abbiamo già parlato. Ma non perché sono tutti psichiatrici, ma perché travasano come acqua che passa dove è possibile, dove c'è un pertugio, dal servizio sociale, dal tribunale, dalla scuola. E allora qual è la domanda? Come modificare la coscienza dirigenziale e politica affinché la spesa sanitaria, così esosa ma così aspecifica, venga erogata e eroghi un servizio aspecifico? Il nostro diventa un servizio aspecifico che costa tanto, che non sa dare risposte, e noi operatori non siamo, non ci adattiamo alla burocrazia, soffriamo e protestiamo verso la burocrazia perché vogliamo continuare a dare una risposta specifica, sanitaria, umana, sociale, ma specifica, e spendere bene la spesa pubblica, che non viene spesa bene perché è spesa per la burocrazia. Quindi la domanda, mi dispiace, non è specifica, ma io voglio dire al dottor Banfuso che la mia speranza che qualcosa cambi è ancora molto forte e la mia passione è fortissima.
Velocissimo, dottor Mancuso, perché io ho un dubbio, spero che lei me lo tolga. Quando io la sento esco sempre con delle certezze, quando la leggo devo tornare a leggere, perché non è sempre facile capire quello che lei scrive, perlomeno per me, per un modesto sindacalista che ha fatto per 40 anni attività sindacale, faccio fatica, però torno a leggere e credo di capire. Però quando lei scrive io esco sempre con dei dubbi. Allora, qual è il Mancuso vero? Quello dei suoi interventi pubblici o quando lei scrive? Grazie.
Io credo che ci sia anche spazio per Flavia alla domanda della neuropsichiatra infantile. Allora, riuscite a rispondere in 3 minuti cada uno?
La prima cosa riguarda quest'ultima domanda, io sono io sempre, comunque, non è che è vero che la modalità di espressione muta a seconda dei contesti e delle cose. Io curo moltissimo la chiarezza espositiva nello scrivere, e se c'è una cosa che mi viene, cioè, un po' stucchevole dire queste cose di se stesso, insomma, spesso che mi viene riconosciuta è proprio la chiarezza espositiva. Poi che ci si possa essere, parlando di certe cose, qualche passaggio un po' difficile, perché gli argomenti sono quelli, c'è sempre poi, quando si scrivono libri di questo tipo, la duplice tensione, no? Da un lato l'essere troppo banale, dall'altro l'essere troppo alto, trovare la via di mezzo, insomma. La seconda cosa riguarda il principio del piacere e non del desiderio, sì, effettivamente la mia era semplicemente all'inizio, no? Ci stava perfettamente l'osservazione, ma era una semplice educazione, diciamo così. Per quanto riguarda l'altra domanda, la speranza e più fiducia, io mi limito a dire questo, che ne sono d'accordo sul fatto che la speranza è espressione della fiducia, e sono d'accordo sul fatto che la speranza possa venire, dove chi mi ha fatto la domanda? Così lo posso guardare. E sono d'accordo sul fatto che la speranza può venire dalla nostra storia. Anzi, in un mio libro, che si intitola L'anima e il suo destino, io dico qual è l'archeologia del bene. E io dico, secondo me, ciascuno di noi ha preso il bene già nel corpo di sua madre. Quando l'ordine, l'armonia, poneva i nostri elementi fondamentali in modo tale da farli evolvere verso configurazioni sempre più ampie, dall'embrione via via siamo diventati dolore. Quindi è proprio questa fiducia complessiva viene certamente verso la nostra storia, che è una storia che ha fondamenti primordiali proprio. Naturalmente, come dire, la luce divina non è niente di magico. Niente di magico questa luce divina, è il capire questa storia di tessitura, questa storia che è naturale, materiale, non è casuale, non è qualcosa che, cioè, gli elementi si dispongono così per caso, ma fa parte di una logica più complessiva che il pensiero credente, sia quello cristiano, sia quello di altre grandi tradizioni spirituali, riconduce a qualcosa, la divinità, il divino, qualcosa che informa di sé la materia, ha una sorgente di informazione, nel senso proprio fisico del termine, che dà forma all'energia e alla materia, perché l'energia e la materia si possono disporre producendo sempre più organizzazione vitale. Quindi la fiducia verso l'essere naturale non è contrapposta alla luce divina, semplicemente chi crede ritiene che questo suo essere frutto dell'organizzazione, della plasmazione dell'energia e della materia non sia il frutto di un caso, ma sia una nota di una più grande musica cosmica.
Ma io credo che molte delle cause di questo svarimento fuori dei servizi sia l'avere un po' perso alcuni ancoraggi al clima culturale in cui erano nate le riforme degli anni 70. E alle prime difficoltà dell'attuazione della riforma sanitaria si è sempre reagito con una sorta, e anche nel sociale, di travaglio istituzionale. Ci cambiano i modelli organizzativi, ci cambiano le competenze, la distribuzione delle competenze, tralasciando molto quei contenuti e soprattutto quei canali dentro l'organizzazione che consentivano gli scambi di contenuti tra operatori, che consentivano poi di costruire delle risposte molto più specifiche, perché interdisciplinari, paradossalmente la risposta specifica è una risposta più interdisciplinare. Cioè anche qui un po' la sbornia dell'azientalizzazione, cioè che poi era necessaria per tante cose, ma della mitizzazione di un certo tipo di organizzazione del lavoro ha avuto la sua influenza. E questo mi consente anche di riprendere un'altra parola che ho sentito che mi porta molto, che è fiducia, in due aspetti: fiducia tra le persone e fiducia nel rapporto fiduciario con le istituzioni. La fiducia tra le persone è per esempio la base della costruzione di quei rapporti comunitari che sono necessari per tutte le cose che avevo detto prima. È caduta anche, e ci sono dei problemi, perché bisogna intervenire per ripristinarla, è quel lavoro di comunità. Fiducia con le istituzioni, qua che mi voglio fermare un attimo, perché questo che è la mina di tante di queste cose dipende molto anch'essa da questa strappo eccessivo su competitività, conflittualità, e qui ci vuole un ritorno all'agape in qualche modo, ne stanno parlando gli operatori sociali anche. Pensate cosa è successo nel mondo del lavoro: il concetto di competitività su cui tutto lo sviluppo si è basato ha portato dei rapporti tra i colleghi che sono ingestibili oggi dappertutto. Ecco, anche per la donna professionale.